nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sono tanti ospiti oggi, non abituali, che ci confortano nella nostra preghiera. In particolare c'è con noi, voi non la conoscete in gran parte, c'è con noi scolastica, la nostra sorella, che da tantissimi anni della nostra presenza in terra di Giordania, a Ma'in, e che prega abitualmente insieme con i cristiani, con i credenti in Gesù di quella terra, in arabo, i nostri cristiani arabi della Giordania. Spesso noi facciamo riferimento nella nostra messa ai nostri fratelli che sono in Medio Oriente, perché ci uniamo e comprendiamo ancora di più che l'Eucaristia ci unisce a tanti di lingue diverse nel mondo. E siamo un'unica assemblea quando celebriamo l'Eucaristia del Signore Gesù. Ecco, oggi approfittiamo anche di questo per pregare in modo speciale insieme con quella comunità. Ci sarà anche un canto in arabo alla comunione, possiamo ascoltarlo naturalmente, e che è anche un segno della nostra comunione con tanti in tutto il mondo, e ci ricorda che essere, appartenere alla Chiesa di Gesù significa appartenere a una comunità di tanti uomini diversi uno dall'altro. Significa anche chiedere che siamo sempre col cuore aperto verso tutti, anche quelli che vengono qui. All'inizio della messa chiediamo perdono tutti insieme delle nostre colpe.
Dal primo libro dei Re, capitolo 19, versetti dal 4 all'8. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 30 al versetto 2 del capitolo 5. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo sesto, versetti 41-51. I giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Parola del Signore.
Ecco, ci colleghiamo, come il Vangelo vuole, alla domenica dietro, dove soprattutto noi qui abbiamo parlato della manna, perché questo ci aiuta nell'intenzione stessa del discorso di Gesù che stiamo meditando, capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, che è centrato su il mistero del dono di Dio, del dono divino, soprannaturale di Dio, che giunge, si concretizza nell'Eucaristia. E quindi questo discorso è molto importante per la nostra fede e la nostra comprensione del mistero dell'Eucaristia. E abbiamo soprattutto sottolineato cos'è la manna nella Bibbia, nella tradizione di Israele. Abbiamo visto che, contrariamente a quello che siamo abituati a pensare, o meglio che gli esegeti moderni ci hanno abituato a pensare, la manna non è concepita come un cibo naturale, ma come un cibo miracoloso che viene direttamente da Dio, che è un miracolo continuo che si rinnova ogni giorno per il popolo che cammina nel deserto, che è un cibo celeste, tanto che viene addirittura chiamato cibo degli angeli, il pane degli angeli. Perché questo? Per un cibo mai visto, totalmente sconosciuto, che non ha niente a che vedere col cibo naturale, e perciò è chiamato pane degli angeli, visto che viene dal cielo. Si presuppone idealmente o simbolicamente che gli angeli per vivere mangino, ma no, non si presuppone che mangino nel senso nostro. Anche gli angeli hanno bisogno di un cibo. La manna è questo cibo che Dio dava al suo popolo nel deserto. È anche il cibo del pellegrinaggio, come vediamo anche nella prima lettura di oggi. Se fossero Israele, qui Elia, pensando all'Eucaristia anche noi, se fossimo già giunti alla patria non ci sarebbe bisogno di questo cibo. Eppure questo cibo è un anticipo del cibo, cioè cioè di quello che ci nutre, della vita eterna stessa di Dio. È anche un cibo del pellegrinaggio, è un cibo santo, la manna era questo, abbiamo visto, tanto che veniva custodita dentro l'arca, nel santo dei santi. Ecco allora che, proseguendo nel discorso, purtroppo la lettura che la Chiesa ci propone salta un pezzo di questo discorso. Gesù afferma, lo afferma anche nel brano di oggi, ma l'aveva già affermato prima, fa un'affermazione centrale che deve spiegare. Aveva già detto e dice anche oggi: io sono il pane della vita. Il pane della vita vero, quello che veramente viene dal cielo, quello che nutre veramente per la vita eterna, non era la manna, ma è il dono che Dio, è il cibo che Dio vi dà in questo momento, e sono io sono il pane della vita. Questa affermazione di Gesù continua sottolineando anzitutto la necessità della fede. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Questo ha già detto prima Gesù, nei versetti precedenti che non abbiamo letto. Tutta questa prima parte del discorso di Gesù è centrata sulla fede. Io sono il pane della vita. Gesù prima spiega questa parola, io, il pane della vita, cioè quel cibo miracoloso, celeste, che veramente dà la vita eterna, la vita stessa di Dio agli uomini, sono io. E tutto il resto che segue è la spiegazione di questo sono io. E tutto è centrato sulla fede in Lui. E l'affermazione più importante, tutti coloro, chiunque, tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. E cioè è un dono di Dio questa fede. Questa fede non è possibile, non è una conclusione di un ragionamento umano o di una constatazione umana, ma è misteriosamente un dono di Dio, un dono del Padre Celeste che attira verso Gesù. Nello stesso tempo questo non significa che non ci sia niente da parte dell'uomo, perché Gesù si esprime dicendo verrà a me, si deve anche andare. Ma Gesù vuol dire se qualcuno viene a me, che vuol dire se qualcuno crede in me, che vuol dire se qualcuno crede che il pane della vita di Dio sono io, cioè che io sono di natura divina, che non sono solo un uomo, se uno crede questo, se uno viene a me, è perché Dio gli dà questo dono. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira e non gli dà questo dono. E questo è molto importante per noi. È come se Gesù dicesse: non dipende da me, dipende da Dio. Tutti quelli che Dio mi dà, io li accolgo. Non solo, io do loro fin da ora un anticipo della vita eterna, così dice Gesù, e poi aggiunge sempre, troverete anche nel testo di oggi, e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché c'è una continuità fra il dono che Dio ci fa attraverso Gesù ora, che è già un dono in anticipo della vita eterna, sia pure misteriosamente, e l'azione che Gesù farà: io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco allora questa prima parte centrata sulla fede, e difatti si conclude proprio così, e lo vediamo anche nel testo che abbiamo ascoltato oggi, e dopo che ricorda come mormorassero perché Gesù aveva detto: sono disceso dal cielo, dicendo: non è costui figlio di Giuseppe? Non conosciamo il padre e la madre? Cioè, agli occhi umani, ai nostri occhi umani, l'affermazione di Gesù può sembrare la divinizzazione di un uomo, e questo non si può. Ma non è una divinizzazione di un uomo, c'è un mistero dietro, c'è il mistero dell'incarnazione. Cioè, Gesù non è un uomo divinizzato, perché è un uomo, è anzitutto un vero uomo. Ma quest'uomo è la presenza stessa dell'unico Dio, così dice l'Evangelista fin dall'inizio del Vangelo, col prologo. Il prologo spiega fin dall'inizio, per il credente gli dà la chiave per capire questo mistero, può vedere in Gesù la presenza stessa di Dio. Come Dio era presente nel Tempio, così Dio è presente in colui che è più del Tempio, che è Gesù. La sua umanità è come il tempio della presenza dell'unico Dio. Questo è il mistero di Gesù. Però le parole di Gesù possono far sorgere, suonare quasi inevitabilmente come parole inammissibili, come una specie di divinizzazione di un uomo. E perciò mormorano. E noi vediamo che la risposta di Gesù ripete quello che abbiamo già accennato prima, cioè: non mormorate tra di voi. Non è attraverso un ragionamento, una discussione tra voi, che potete comprendere. Se il Padre non dà a uno questo dono, lui non può, con le sue forze o la sua comprensione, venire a me, cioè credere in me. E poi aggiunge qui Gesù, è scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Saranno tutti discepoli di Dio. Verrà un giorno, dicono i profeti, questo è un testo di Isaia che Gesù cita, c'è una promessa per il tempo messianico. Ci sarà un giorno in cui Dio stesso istruirà. Dio stesso, resosi presente, sarà lui il maestro direttamente, non attraverso dei profeti, degli inviati, dove è sempre lui che parla, ma in modo indiretto. Verrà il giorno in cui si dirà che tutti, non solo qualcuno, per esempio i profeti sono stati discepoli di Dio perché hanno ascoltato la sua voce. Verrà il giorno in cui tutti saranno discepoli di Dio. Perché? Perché Dio sarà presente, lui personalmente spiegherà lui le cose. E qual è questo momento, dice Gesù? È questo. Questo è il momento in cui Dio è presente e spiega lui le cose. E come si fa a capire? Gesù aggiunge: se uno, chiunque, ha ascoltato dal Padre, da Dio, e ha imparato, chiunque ha ascoltato e ha imparato viene a me. Come si fa ad andare a Gesù? Questo è un cammino della fede che qui è presupposto. La fede è un dono di Dio, questa fede, ma è anche un cammino dell'uomo. Questo percorso, questo cammino, consiste nell'ascoltare davvero e nell'imparare da Dio. E Dio dove ha parlato? Nelle scritture. Gesù vuol dire: se uno ha veramente ascoltato le scritture e ha imparato davvero a riconoscere la voce di Dio, viene a me. Perché? Perché riconoscerà che la mia voce è la stessa. Il Dio che ha parlato nelle scritture e colui che vi parla è la stessa voce. Sentirà nella mia voce una consonanza piena con la voce di quel Dio che ha parlato nelle scritture, e perciò verrà a me, viene a me, cioè crederà in me. E tutto si conclude in questa prima parte del discorso. In verità, vedete, al versetto 47, in verità io vi dico, colui che crede alla vita eterna, dove l'accento è proprio su questo. Tutta la prima parte del discorso è sul mistero della fede, è sul cammino della fede, sul dono della fede, sulla fede che Gesù, cioè, è divino. Questa è la fede, che Gesù è divino. Questa fede è la premessa per comprendere il mistero dell'Eucaristia. E poi segue l'inizio nel brano di oggi della seconda parte del discorso, dove noi vediamo la stessa affermazione ripetuta da Gesù per chi ha davanti il testo, perché Don Ubaldo qui mette sempre, mi sembra, i versetti anche, sì, giustamente, il versetto 48 ripete l'affermazione centrale. Perché? Perché incomincia la seconda parte del discorso. Io sono il pane della vita. Però in questa seconda parte Gesù non insiste tanto su questo io sono il pane della vita, ma insiste sul pane che dà veramente la vita. E difatti aggiunge: i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Ecco, allora dobbiamo aspettare poi domenica prossima, perché questo discorso si sviluppa, in cui Gesù spiega che veramente il significato vero dell'Eucaristia come pane, che è lui stesso, e come pane che dà veramente la vita, mangiando il quale, nella fede sempre, perché questo l'ha già spiegato nella prima parte, qui non stiamo parlando, l'Eucaristia non è un cibo magico, è il cibo della fede, cioè presuppone, dicevamo prima, la fede, che è il dono di Dio che dobbiamo invocare, e il cammino verso Gesù, la fede che Gesù è veramente la presenza di Dio in mezzo a noi. Questa è la premessa del mistero, per comprendere il mistero dell'Eucaristia. La seconda grande premessa, ecco, per capire il mistero dell'Eucaristia, Gesù la spiegherà, qui la annuncia dicendo che chi mangia questo pane non muore. E presuppone, cioè, anticipiamo questo, perché non lasciare in sospeso una cosa così importante, anche se Gesù la spiegherà dopo, è la sua carne per la vita del mondo, cioè la fede nella morte e risurrezione di Gesù. Questo lo si vedrà. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, non mangiamo la carne mortale di Gesù. Presuppone, cioè, che Gesù sia Dio, il mistero dell'Eucaristia, altrimenti è incomprensibile, inaccettabile, ma presuppone anche che Gesù è risorto dai morti e la sua umanità non è più quella di prima. Pur essendo sempre la sua umanità, è un'umanità completamente trasfigurata, trasformata dallo Spirito di Dio. Più avanti lo dirà, ecco, la carne non giova a nulla, che non va assolutamente inteso, vedremo, come se la sua carne non giovasse a nulla, la sua umanità, che alcuni esegeti intendono così, ho visto, ma è una cosa assurda, impossibile. Vuol dire la carne, cioè ciò che è umano, ciò che è naturale, non giova a nulla in questo caso. Ciò che veramente giova è lo Spirito, dice Gesù, lo Spirito. È quello Spirito che ha trasformato la carne di Gesù, l'ha risuscitata dai morti. Insomma, qualcosa in più bisognava dire, perché noi dell'Eucaristia vi partecipiamo sempre. Quando andiamo all'Eucaristia, noi confessiamo la divinità di Gesù, cioè che Gesù è Dio stesso, la sua presenza nel mondo, e confessiamo, presupponiamo in questa fede, la sua risurrezione dai morti. Gesù non dice: non avete capito bene, di fronte alla difficoltà del suo discorso, che come vedremo non riguarderà soltanto la folla di chi l'ascolta, ma anche i discepoli. Non dice: non avete capito bene. Dice: avete bisogno di questa fede, cioè dà le chiavi per questa fede che poi tutto il Vangelo spiegherà, cioè la divinità di Gesù da un lato e la risurrezione dai morti, che fa sì che l'umanità di Gesù, che noi possiamo cioè affermare con verità che mangiamo e beviamo di Gesù, del suo corpo, del suo sangue, no? Non siamo dei cannibali, sarebbe impossibile, no? Oltretutto sarebbe assolutamente assurdo, eppure noi affermiamo che veramente noi partecipiamo attraverso questo mistero dell'Eucaristia all'umanità vera di Gesù risorto, ed è per questo che ricevendo l'Eucaristia riceviamo un pegno della vita eterna, perché ci uniamo al Cristo risorto.